8 e 16 minuti, buttiamola in politica, alla rubrica del lunedì mattina, a quest'ora. Buongiorno a Tommaso Ciuffoletti in collegamento con noi.
Ciao Chiara, buongiorno.
Tommaso, partiamo dalla voce, dal tema che abbiamo affrontato in apertura di trasmissione, le cariche di Pisa e tutto lo scenario istituzionale, politico, oltre che di indagini aperte da parte della Procura. Il tema della sicurezza, finora anche in questa rubrica, è stato affrontato rispetto a come era stato portato in campagna elettorale, le spaccate, la questione della percezione della criminalità di strada, l'aumento dei casi, le baby gang, lo spaccio, la questione migranti, prima accoglienza e il non assorbirli sul territorio e dunque metterli in mano alla criminalità organizzata. Invece forse, insomma, di sicurezza bisognerebbe fare un ragionamento molto più complesso rispetto anche alla sicurezza di Stato, come viene gestita.
Ma non solo, ma poi uno dei primi provvedimenti preso da questo governo fu quello che forse qualcuno non si ricorda più, ma era quello sui rave, che tra l'altro riscosse una simpatia ben oltre i confini del centrodestra, in maniera per me totalmente inspiegabile. Ora, d'accordo che i raver sembrano sempre brutti, sporchi e cattivi, ma proprio per questo forse ci vorrebbe un di più di attenzione quando gli si punta il dito contro per inasprire delle leggi che hanno sollevato appunto il crimine di organizzare una festa illegale con una soglia di punibilità che è impensabile, è veramente fuori di testa. Eppure riscosse una certa simpatia anche in ambienti non propriamente di centrodestra. Ecco, quella per me è stata una premessa ad un atteggiamento del governo che si è sentito un po' anche la mano un po' libera rispetto a questo tema, che sicuramente c'è, che sicuramente è presente, che sicuramente ha bisogno anche da sinistra di essere affrontato con forse un atteggiamento diverso. Però quello che abbiamo visto nei giorni scorsi è che ha dovuto far intervenire anche il Presidente della Repubblica in maniera peraltro inusuale, in un momento in cui tra l'altro si dibatte di riforme costituzionali che potrebbero rivedere anche il suo ruolo. È una vicenda che da sé ci racconta che forse avere un pochino di più di attenzione su questi temi, una sensibilità diversa, non sarebbe male, e anche una prontezza di reazione diversa.
Sì, perché anche questo silenzio del centrodestra, silenzio del governo, mancanza di reazione nelle prime ore, ma anche dopo le parole dello stesso Mattarella, insomma, se da un lato meglio che non abbiano detto nulla rispetto a un contesto poco difendibile su vari fronti, dall'altro però mostra un'assenza di visione, anzi forse una volontà di lasciare un vuoto che poi venga colmato da una forza muscolare, appunto.
Ma secondo me è anche una certa convinzione di trovare su queste cose un consenso davvero più ampio di quello che forse noi ci immaginiamo, perché forse io mi ci interrogo, perché me lo devo spiegare a un certo punto come mai questi atteggiamenti non vengono poi sanzionati anche dagli elettori. Io questa è una cosa che veramente provo a chiedermela, perché forse do troppo per scontato che di fronte a quelle immagini uno istintivamente, umanamente, quelli potrebbero essere i tuoi figli, i tuoi fratelli minori, non lo so, io la vedo proprio istintiva, a un livello forse anche prerazionale, no? Di reazione alla visione di scene come quelle. Però allora forse vuol dire che ho una sensibilità spostata rispetto ad altra parte della popolazione che invece non la vede come me. E te lo giuro, sono giorni che provo a chiedermelo, provo a spiegarmelo, per capire anche come eventualmente articolare meglio la follia di quelle immagini, per spiegarla anche a chi forse istintivamente come me non la vede. E non lo so, te lo giuro, sono giorni in cui mi interrogo.
Nel frattempo i giovani ci chiedono di essere non solo tutelati, ma soprattutto di non essere picchiati. C'è un ponte generazionale che si è aperto tra genitori, corpo docente, cittadini e ragazzi, che merita di essere sostenuto, anche perché abbiamo visto anche in contesti scolastici quanta difficoltà la mobilitazione studentesca ha avuto nella mancanza di dialogo che non viene da oggi, insomma, ma sicuramente non può sfociare in una negazione del diritto al dissenso. Ci dovremo interrogare tutti, dai vari ambiti che rivestiamo e anche a livello personale. È stato un fine settimana questo che oltre appunto le vicende di cronaca, che poi hanno assolutamente una rilevanza di tipo politico istituzionale, è stato caratterizzato a Firenze per i due eventi del Re Montanari, diciamo così. Da un lato la mattina ai tavoli di Cecilia Del Re al Toscani Hall, centinaia di persone per Firenze Democratica, e lei che dice noi mai col PD, se faremo un'alleanza potrei non correre da sindaca, avvicinandosi sempre più all'area di Tommaso Montanari, area incarnata nell'associazione 11 agosto, che ha nuovamente avuto un incontro, questa volta sul tema della sicurezza sul lavoro alla luce del crollo di Firenze, puntando alla richiesta Esselunga che doni l'area per farne di qualcosa in mano alla collettività, auspicabilmente un parco. Si oscilla tra coalizioni non ancora formate, contenuti non ancora formalizzati, liste civiche ancora non definite, è ancora una situazione magmatica, forse marzo sarà il mese decisivo.
Sì, brava Chiara. Tra l'altro, nel mentre che i fatti di cronaca incalzano, e che a questo punto vedi qual è il problema della politica, che a volte noi sì trattiamo queste vicende della politica politicata come irrilevanti, però poi non lo sono, al momento in cui avvengono delle vicende rilevanti rispetto alle quali parlare con la voce di chi poi si presenta al voto degli elettori non è affatto male, no, anzi è la cosa più sana del mondo, perché io ad oggi mi piacerebbe sapere, parlando magari con una voce rappresentativa di tutto uno schieramento, cosa ne pensano anche di queste vicende i portatori, no, di proposta elettorale, che invece ad oggi sono ancora lì a definire bene dove staranno, dove si collocheranno. Il ritardo con cui poi uno si presenta, no, poi ci sono mille strateghi anche del presentarsi all'ultima ora per spiazzare tutto, per carità di Dio, però in realtà da un punto di vista della civile vita democratica, che aiuta anche gli elettori a farsi un'idea, l'avere già chiaro davanti chi è e con che voce parla colui che poi potrei o meno decidere di votare, non è male. E questa è una vicenda che ci racconta anche proprio l'incazzare delle vicende, da quella tragica del cantiere di Esselunga anche a questa dei Manganelli, avere lì non sarebbe male. Sì, ora pare che appunto, no, si vada verso questo blocco, però bisogna anche lì quagliare poi alla fine della fiera, bello questo avvicinamento, bello. Ma siamo ormai alla, come si dice a Firenze, alle porte coi sassi.
E queste porte coi sassi ci rimane anche Heike Schmidt, che ancora lavora a Capodimonte. Il sindaco di Napoli ribadisce insomma questo lavorare a pancia a terra per quel che riguarda appunto il museo, mentre c'è un'attesa e uno scalpitare. Non mi sembra di raccontarti nulla di nuovo, Tommaso, siamo ancora lì, un centrodestra che forse è sempre più vicino a quella candidatura, ma anche no. E in tutto questo dall'altra parte c'è una Italia Viva e PD, la chiamano partita a scacchi, ma insomma arriveremo sostanzialmente alla Leopolda dell'8 marzo con questa querelle Renzi Nardella sostanzialmente.
Già, brava, perché è vero, anche questa qui è un'altra vicenda che sta diventando grottesca. Tu metti in campo un nome come quello di Stefania Saccardi, che insomma ha un rilievo per me, anche una sua grande dignità, per poi in realtà giocare sotto banco. E ad oggi, se te parli, quasi tutti ti dicono sì, ma l'accordo è già fatto, si tratta di formalizzarlo perché Italia Viva e PD andranno insieme. Bene, ma cosa c'è da aspettare? Cosa c'è da attendere? Anche proprio in relazione alla necessità di presentarsi agli elettori con la tranquillità di dire che questa è un'alleanza che noi proponiamo, eccoci, siamo qua e ora andiamo avanti, trattiamo delle cose che ci sono da fare, perché un po' va bene, no, il momento della definizione anche delle alleanze, dove si misurano programmi ma anche caratteri, in questo caso specifico mi sembra si misurino molto anche delle personalità che insomma hanno una certa ruggine, per usare un eufemismo, fra loro, ma poi però è giusto anche che agli elettori ci si rivolga con la chiarezza di dire questi siamo e questi siamo qui a chiedere il vostro voto per fare questo, questo e quest'altro. E laddove si presentano casi di cronaca che impongono di parlare, perché non si può non parlare rispetto alle vicende, appunto anche quella dei Manganelli, questa è la nostra voce. Se si aspetta troppo questa non definitezza, questa non chiarezza, allora forse nel giocare alla non chiarezza, vorrei che forse alla fine il centrodestra è più bravo, perché l'ha dimostrato proprio anche su questa vicenda, nel non dire, nel nascondersi per lasciar passare l'idea che in fondo era tutto normale. Ecco, questa cosa qui inizia davvero a darmi un po' di pensiero.
Mentre è iniziato lo spoglio delle elezioni regionali in Sardegna, secondo te quanto peserà il risultato della coalizione larga PD 5 Stelle per una riproposizione o un rinforzo delle motivazioni che possano portare a un avvicinamento delle due aree? Anche se i 5 Stelle sono sempre più verso Montanari, ecco, diciamo.
Sì, Esatto, bravissima. Quella secondo me è una vicenda che nasce e finisce lì. Non vedo quella prospettiva, sì, per carità, però fa più comodo ai 5 Stelle agitarla, ma in chiave, come dire, critica e d'attacco rispetto al PD, perché poi in ultimo non credo ci sia realmente una volontà neanche dei 5 Stelle di andare verso un'ipotesi di alleanza da riproporre, tanto più a livello locale, dove poi i 5 Stelle sono oltretutto molto meno presenti e molto meno radicati sul territorio. Io personalmente quella lì è un'ipotesi che davvero tendo a non considerarla praticabile, poi magari vengo smentito dai fatti, però ecco, non ci vedo una prospettiva.
E allora Tommaso, noi ci risentiremo lunedì, quando avremo avuto su Prato Biffoni, che poi insomma è una riflessione ampia anche rispetto a come è andata, sì, la questione terzo mandato, Saccardi che riuscirà a venire da noi in settimana, e un collegamento con Salvetti, il sindaco di Livorno. Ci sposteremo un po' da Firenze, vedremo cosa emergerà, e poi naturalmente seguiremo la cronaca della politica fiorentina in vista delle amministrative. Speriamo invece che di cronaca politica si parli di contenuti politici rispetto alla cronaca, come condividevamo. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo.
Grazie a te, ciao Chiara.